Abbiamo con noi Jonathan Di Maggio per la nostra consueta finestra sullo sport. Il lunedì naturalmente sono tante le cose da commentare, ma come è logico, visto che siamo italiani, forse ci soffermiamo soprattutto sul calcio. Io ho ancora davanti a me le immagini della prestazione della Fiorentina, scusate se sono un po' di parte.
Ciao Roberto.
Basilea. Però ecco, ovviamente ci sono anche altre situazioni. Per la prima volta, mi verrebbe da dire, da tanti tanti anni, tutte le tre finali delle coppe internazionali vedono protagonista una squadra italiana, e questo mi sembra un bel segnale, ecco. Anche se chi ha visto, per esempio mio padre ha visto la Roma, io non l'ho vista, e dice che erano strazi perché erano tutti a difendersi, non toccavano palla, esatto. Per cui cioè, si può andare a, vabbè,
tra l'altro è la prima volta tutte e tre, perché prima non c'era la conference,
sì. Forse c'era un'altra cosa,
c'era la Coppa delle Fiere,
sì,
c'era
sì.
La Coppa delle Fiere.
Allora,
ciao Claudio, un saluto anche a Claudio che l'ho sentito oggi tra di noi, e torna anche Claudione,
è tornato tra
bene,
di
bene.
Noi sì, sì,
grande allora, bene bene, no, sono d'accordo, è una soddisfazione comunque dopo anni rivedere le squadre italiane a questo livello, e tra l'altro era inaspettato comunque, perché a inizio anno pensare alle tre competizioni tutte e tre con una finalista italiana era impensabile, diciamo, ad agosto, quindi una soddisfazione maggiore.
Allora, tra queste squadre in finale c'è sia l'Inter che la Fiorentina, che si incontreranno mercoledì per la finale della Coppa Italia.
Due finali, una finale insieme nella Coppa Italia a Roma,
e poi
la Fiorentina l'ultima volta l'ha vinta nel 2001.
Va bene, cominciamo subito con una risposta,
esatto,
secca.
Sì.
Chi vince?
Mercoledì.
Chi vince?
Nelle partita secca è sempre un 50-50. Non
sì, no, diciamo che l'Inter forse qualcosina.
Però l'Inter viene vista come una corazzata, anche se ha perso con il Napoli. Te l'aspettavi?
Sì, ma giustamente ha fatto il turnover d'allenatore, ma l'avrei fatto anch'io.
La Fiorentina ha fatto il turnover? Anche la Fiorentina?
Anche la Fiorentina, sì. Nel primo tempo non c'era neanche un titolare tra gli 11 della Fiorentina. Ovviamente giocare col Napoli, un Napoli comunque con tutti i titolari, non è mai semplice, neanche con la squadra al completo. Giustamente sono d'accordo con la scelta dell'allenatore di aver fatto un po' di turnover. In realtà però, più che per il turnover, ieri è stata persa per quella sciocchezza che ha fatto il giocatore dell'Inter, Gagliardini, che si è fatto espellere dopo neanche mezz'ora dall'inizio della partita. Quindi diciamo che quello è stato l'episodio un po' che ha fatto crollare la squadra. Detto ciò, mercoledì è molto più importante di ieri, cioè la partita di mercoledì è comunque importante sia per la Viola sia per l'Inter. È comunque una finale, un trofeo in palio, quindi comunque una partita importante.
Ecco, allora la Coppa Italia a volte viene snobbata come una competizione minore, però quando si arriva in finale è tutta un'altra storia,
La si vuole comunque, sì, molti la snobbano, ma comunque arrivati a quel punto lì la si vuole comunque vincere. E poi è un trofeo, è comunque una cosa importante da comunque prestigio all'interno della nazione. Non è una brutta coppa da vincere,
pensate,
comunque un trofeo nazionale.
Due storie strane, no? Per esempio, finale Coppa Italia a Roma, 25.000 biglietti richiesti anche dalla Fiorentina, da Firenze, mentre poi per la finale di Praga c'è solo 6.500 biglietti, perché lo stadio di Praga, Roberto, ha 18.000 posti. A volte sono strane,
è curioso.
Che una finale di Coppa, un bello stadio, però 18.000 posti è uno stadio da Serie
B. Si vede che non pensano che
il Frosinone a 22.000 posti, no? Ora, vabbè,
ecco, tu volevi Frosinone come la finale a Frosinone.
Sì, è stata una scelta un po' curiosa, in effetti. C'è uno stadio da 18.000 spettatori, neanche nelle piazze minori si vede. Sì.
Allora, per quanto riguarda il campionato, è ancora aperto, forse, dopo la vittoria della Lazio, non lo so. Ecco, la Champions è decisa, secondo te? Il Milan ce la farà?
Sembrava un campionato che ormai appunto non avrebbe dato più nulla, cioè dopo la vittoria del Napoli così, dopo tanto con tutte queste giornate di anticipo, sembrava chissà un campionato magari noioso, invece in realtà la lotta Champions ci sta comunque regalando diverse sorprese, perché ci sono sei squadre in comunque pochissimi punti, ancora tutto in ballo.
E il Milan rischia grosso di essere escluso dalle competizioni internazionali?
Diciamo, c'è il problema Juve, oggi forse c'è una sentenza anche qui.
Bisogna vedere la Juve,
molto importante.
C'è anche un punto interrogativo la Juve.
Sì, questa situazione qua è stata gestita un po' male, perché comunque le dirette concorrenti per la Champions, ma la Juve stessa, non sanno appunto di che morte devono morire, perché la Juve è lì, seconda, però alla fine dove sarà con questi punti di penalizzazione? Quindi o andavano tolti all'inizio subito, oppure andavano tolti tutti alla fine, ma no, questa situazione ambigua. Hanno pasticciato tutti, è stata gestita secondo me malissimo questa situazione.
Malissimo. Allegri c'ha ragione a lamentarsi che tutto questo ha influito anche sul rendimento.
Sì, sono d'accordo, ha influito sul rendimento della Juve stessa, delle altre squadre che inizialmente hanno pensato, ma sì, la Juve è a 15 punti sotto, magari possiamo allentare un po' la presa. In realtà questa cosa qua poi ha causato degli squilibri all'interno del campionato, perché adesso, ridando i punti, la Juve è lì, è seconda, però effettivamente rimarrà seconda o no? C'è una cosa che ancora non è chiara, e oggi appunto la Corte di Appello si riunirà e vedremo se c'è questo rischio Champions, perché l'idea è quella appunto di togliere questi punti di penalizzazione. Vedremo un po', però allora, è stata gestita proprio male.
Allora, ecco, a questo punto noi ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Jonathan Di Maggio, perché i temi ancora sono tanti, e ci ascoltiamo una canzone che secondo me insomma è un po' in linea, perché si intitola Emozioni. Ovviamente le emozioni di Lucio Battisti sono molto diverse rispetto a quelle sportive, però no, facciamo finta che parlasse anche di questo. Il grande Lucio, ce l'ascoltiamo insieme. Emozioni, quando Lucio Battisti ha composto questa canzone, probabilmente Jonathan Di Maggio non era neanche nato. Ho l'impressione. Non lo so,
che anno era Roberto?
Guarda, te lo dico, 1970.
Allora direi di no.
Era un'emozione no. In rapporto però a quello vedi, che sarebbe vedi, che Jonathan sarebbe nato.
Il bello delle canzoni di Mogol e di Battisti è che insomma poi sono
che rimangono
di tutti, anche
rimangono
chi
anche, sì, rimangono chi anche nasce dopo. Sì, sì, sì. Vabbè, allora ascoltiamo
una canzone che non muoiono sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Chiamale se vuoi emozioni. Uscir nella brughiera di mattina dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Prenderà pugni un uomo solo perché è stato un po' scortese. giochi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Chiamale se vuoi emozioni.
Chiamale se vuoi emozioni, cantava Lucio Battisti nel 1970. E noi torniamo dopo a distanza. Quanti anni sono passati? 50? 53?
Sì.
53 anni, vabbè. E,
non li dimostra, eh? Non li dimostra.
Lui?
Povero Lucio, ci ha lasciato presto.
Allora, torniamo a parlare con Jonathan Di Maggio. Tra le cose ultime, le novità ultime che ci propone il campionato di calcio è anche la prossima di partita. Ora vi è detta così, è brutto, ma insomma, se ne andrà a Spalletti dal Napoli.
Spallettone, sì. Guarda, io credo che Spalletti abbia un'idea in mente, poi che sicuramente è quella di costruire su questo scudetto che hanno vinto e non quello di in qualche modo sedersi su questo scudetto. Lui vuole delle garanzie dalla società che
evidentemente
non smontino.
Non è in grado di dare queste garanzie.
Sì, diciamo che dopo uno scudetto così stravinto magari il presidente ha altre idee in mente, magari vuole vendere i giocatori migliori. Queste non sono garanzie per un allenatore che ha appena vinto. Quindi basti pensare al Milan di quest'anno, che comunque dopo uno scudetto stravinto l'altro anno, quest'anno comunque non ha fatto benissimo. Quindi Spalletti magari sta pensando, ma il prossimo anno potrò ripetermi, potrò fare una stagione ancora a questo livello? Quindi secondo me sta pensando di avere delle garanzie da De Laurentiis in primis, che comunque ha fatto un grande lavoro quest'anno, però bisogna vedere se riusciranno a ripetersi l'anno prossimo.
Figure come De Laurentiis sono quei presidenti anche allenatori, no? Quindi che vogliono mettere molto bocca sulla squadra.
Uno stress.
Però Roberto, tu sottolinei.
Sì, allora a microfoni spenti mi viene in mente alcune interviste. Tra l'altro Spalletti quando si esprime sempre, non dice delle banalità, ecco, spesso insomma misura bene le parole. È un personaggio interessante da ascoltare. Lui dice: io per questo sport ho sacrificato troppo. E lo diceva ormai qualche mese fa, quindi non in rapporto alle dimissioni. Ma quando l'ho ascoltato, io ho detto: vabbè, sono le cose che si dicono. Dice: io ho sacrificato troppo e ci ha rimesso la mia famiglia. Per cui,
parlava appunto della famiglia, sì, la lontananza appunto con gli affetti, con la famiglia, una cosa che magari hanno pesato.
Questo lo stai dicendo perché si adombra anche l'idea di un anno sabbatico che è emerso.
C'è anche quest'idea, sì. Sì, a meno che non ci sia magari anche qualche altra squadra che sotto traccia lo sta appunto ingaggiando. Ci sono sono tante le ipotesi.
Questo
è sicuro.
Il Paris Saint-Germain è una delle squadre che sta cercando un allenatore di prestigio. Non
però,
so se pensa a Spalletti.
Sono tremendi perché comprano tutto il meglio poi alla fine.
Vuole un allenatore che sappia valorizzare anche situazioni complicate di rapporti. A proposito di questo, la Juventus è un'altra squadra che deve cercare un equilibrio difficile perché, insomma, i giocatori ce l'ha, però è evidente che...
Sì, oggi tra l'altro con la Corte d'Appello bisogna vedere cosa succederà con la penalizzazione, se effettivamente verranno tolti tutti i punti, dimezzati. È una situazione un po' anomala perché è stata gestita un po' così. Le dirette concorrenti e la Juve stessa non sanno la fine che appunto faranno in questo campionato, quindi... Non è una bella situazione.
Allora,
vedremo.
In attesa delle coppe internazionali, che anche quelle saranno oggetto di tanta, come dire, di tanta riflessione, commenti, già se ne parla ampiamente in questi giorni. Siamo proprio in conclusione: chi vince la Champions? Proprio due battute così.
Diciamo che c'è una squadra nettamente favorita. Tu cosa ne pensi, Claudio, sul pronostico?
Allora, diciamo che Manchester City quando gioca, l'abbiamo visto, è una macchina stratosferica. Però sono sempre d'accordo sulla nostra visione che è una partita secca.
E poi il Manchester City quando gioca fuori casa non è la stessa squadra.
Certo, hai ragione Roberto.
Non so perché, non so come mai.
Sulla carta...
Però il Real Madrid lo ha triturato.
Sì.
Sì, al ritorno l'hanno distrutto. Sì. Così.
Grazie davvero, Jonathan Di Maggio, per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, ragazzi.
A risentirci.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.